In molte circostanze, nelle lezioni precedenti, abbiamo sottolineato la circostanza che la teoria dei giochi non ha solo un intento prescrittivo e o normativo, ma anche un intento di carattere descrittivo ed esplicativo. In particolare, gli strumenti della teoria dei giochi sono stati utilizzati nell'analisi dell'ordine sociale, della struttura sociale. Uno dei problemi più importanti nelle scienze sociali è proprio quello di spiegare come evolve, come nasce, come evolve la cooperazione tra i membri di una società. La cooperazione sociale è essenziale in qualunque società per raggiungere obiettivi che sono condivisi da tutti i membri della società. E uno di questi obiettivi è la produzione, chiamata anche fornitura, dei cosiddetti beni pubblici. L'analisi giochistica, usiamo questa parola invece di game theoretic, che si usa in inglese e che in italiano non esiste. L'analisi giochistica della produzione di beni pubblici e più in generale della cooperazione sociale è l'argomento del quarto capitolo che comincia a pagina 51. Vi prego anzi di avere aperto questo capitolo perché ogni tanto noi ci riferiremo a passi o figure del libro Giochi di società, il cui intento è proprio quello di mostrare come si usa la teoria dei giochi nell'analisi dell'ordine sociale. Ora, la produzione dei beni pubblici è un compito, l'analisi dei beni pubblici, della loro produzione, è un compito di enorme interesse, non solo in economia, ma in tutte le scienze sociali. I teorici dei giochi hanno cominciato negli anni 70 ad analizzare in maniera approfondita questo problema e a tal fine hanno definito, inventato una grande varietà di giochi, chiamati giochi dei beni pubblici, che modellano le situazioni della vita reale in cui siamo intenzionati a produrre beni pubblici. E per questo i concetti che abbiamo finora introdotto, in particolare il concetto di equilibrio di nascita e di soluzione di un gioco e anche il concetto di pareto superiorità o pareto dominanza, si riveleranno molto importanti per l'analisi dei giochi dei beni pubblici. Posso anticipare che alcuni dei giochi dei beni pubblici sono dei tradizionali giochi di beni pubblici sono già noti, come il dilemma del prigioniero. Altri però, come la caccia al cervo, sono stati solo accennati, e poi ce n'è uno del tutto nuovo, che è il cosiddetto gioco del cumulo di neve. Questi sono i modelli teorici che noi useremo. Finiremo con qualche osservazione sulle implicazioni della analisi giochistica del problema dei beni pubblici per la filosofia della politica, perché e qui si torna su un piano normativo e la teoria dei giochi serve anche a questo piano, naturalmente. Dopo aver studiato come di fatto nelle società esistenti si producono i beni pubblici e se si riesce a produrre beni pubblici attraverso la cooperazione sociale senza coercizione da parte di un'autorità statale o centrale, dopo aver analizzato questa dimensione descrittiva di come i beni pubblici vengono prodotti, si può tentare anche una proposta prescrittiva su come potrebbero o dovrebbero essere prodotti in una società giusta, buona, nell'ordine politico ideale, cioè possiamo scendere su un terreno normativo. E qui allora vedremo che ci sono diverse proposte che vanno dalle proposte degli statalisti più estremi, i quali pensano che nessun bene pubblico possa venire prodotto attraverso la cooperazione spontanea degli individui, fino ai libertari, i quali pensano che lo Stato non sia affatto necessario per la produzione dei beni pubblici e anzi che lo Stato peggiori la fornitura di beni pubblici, il loro numero, la loro qualità. Ora, due attributi essenziali dei beni pubblici sono la non rivalità e la non escludibilità. Della non rivalità non ci occuperemo in modo particolare, ne abbiamo già parlato nelle prime lezioni, ma parlando di non rivalità, per esempio nell'uso di un ponte, intendiamo dire che l'uso del bene da parte di un individuo non impedisce ad altri di farne lo stesso uso. Naturalmente la rivalità e la non rivalità sono questioni di grado. Il ponte passi tu, passo anch'io, però se siamo in centinaia di persone nello stesso momento, l'uso del ponte viene parzialmente limitato. Ma noi non entriamo in questo genere di discussioni, ricordiamo però che la non rivalità è un attributo essenziale dei beni pubblici. Ma quello che a noi interessa è la non escludibilità. Definisco bene pubblico un bene di cui tutti possono usufruire, inclusi quelli che non hanno partecipato allo sforzo economico o di altro genere che era necessario per costruire il bene pubblico. Perché non sono escludibili dall'uso di un bene pubblico? Certamente noi potremmo mettere un poliziotto e un controllore in ogni carrozza, di ogni treno, di ogni strada, vicino a ogni antenna televisiva, potremmo spendere tantissimi soldi per evitare che chi non ha contribuito alla produzione di un bene pubblico ne usufruisca. Il limite però a volte è fisico, non siamo veramente in grado di effettuare questi controlli, a volte è economico. In teoria si potrebbe, ma sarebbe economicamente assurdo. Questa caratteristica dei beni pubblici di non poter escludere nessuno dal loro uso chiaramente ha degli effetti collaterali che sono l'emergere della figura piuttosto antipatica per alcuni degli scrocconi, che è un termine che viene abitualmente utilizzato per tradurre free rider, cioè il termine inglese che vuol dire viaggiatore abusivo. Il free rider spera che il bene pubblico sia prodotto, ma senza i suoi soldi, senza i suoi sforzi, in questo modo potrà usufruirne e averne dunque un'utilità senza però pagarne il costo. Si può immaginare che il payoff che una persona, riceve nell'usufruire di un bene pubblico sia un payoff espresso da un numero che indica il nostro godimento nell'usufruire del bene meno il costo che abbiamo pagato per usufruirne. Per esempio, il contributo volontario che in un quartiere possiamo mettere noi tutti, abitanti del quartiere, per recintare un parco o per abbellire un giardino. Se il contributo è volontario, io posso non metterlo. Tuttavia, sono lieto di andare nel parco o nel giardino una volta che viene costruito dai miei amabili concittadini, i quali in gergo, almeno da uno studioso che è Taylor, vengono chiamati babbei. Ci pensano i babbei a costruire il bene pubblico. Naturalmente, però, nessuno è entusiasta di essere un babbeo. E quindi la non escludibilità conduce alla presenza e alla possibilità di essere scrocconi, ma la possibilità di essere scrocconi può indurre i membri di una società, quindi i giocatori, a non cooperare alla produzione del bene pubblico. Proprio perché non escludibile, il bene pubblico potrebbe non essere mai prodotto, perché la cooperazione non è la scelta razionale da parte dei giocatori, dove cooperare vuol dire partecipare ai costi. I giocatori preferirebbero essere scrocconi, cioè defezionare e non contribuire alla produzione del bene. Ma la domanda che si pone è questa: Ma se fosse davvero così, se i beni pubblici, per definizione, in quanto non escludibili, in quanto producono scrocconi, in quanto la presenza di un elevato numero di scrocconi dissuade i potenziali cooperatori dal cooperare, bene, allora se fosse vero che tutti i beni pubblici hanno queste caratteristiche, si arriverebbe alla conclusione che nessun bene pubblico può essere prodotto attraverso la cooperazione sociale volontaria. È questa la cosiddetta tesi convenzionale, perché è largamente diffusa, detta anche tesi hobbesiana, in quanto se ne possono far risalire le origini a Hobbes, secondo la quale la cooperazione volontaria, spontanea, è in genere impossibile e in particolare non è sufficiente alla produzione di beni pubblici. Naturalmente, questa tesi, per quanto ampiamente diffusa e sostenuta, ha i suoi critici. Io sono contento di fare parte del piccolo gruppo di studiosi che non apprezza e non condivide la tesi hobbesiana. L'ascendenza di questa visione pessimistica sull'impossibilità, la derivazione da Hobbes di questa visione molto pessimistica sulla possibilità di produrre beni pubblici è efficacemente descritta da Robert Sadden, uno dei più grandi studiosi del problema, uno dei primi, in una citazione che trovate a pagina 53. Non solo cita Hobbes, ma mostra che la teoria dello Stato di Hobbes, il suo celeberrimo Leviatano, si basa proprio sull'idea che la cooperazione sociale volontaria è impossibile. E quindi non si può cooperare per costruire nessun bene pubblico. Per cui la nostra vita è grama, è povera, breve, meschina, anche la sicurezza individuale non viene prodotta. Non può essere prodotta e tutti devono dormire con la clava sotto il cuscino, per timore di essere derubati di notte. Ma questo timore di essere derubati di notte può essere fugato solo se tu non sei nel tuo letto di notte con la clava, perché ti aggiri con la clava per derubare qualcun altro. In questa situazione della guerra di tutti contro tutti, come è stata chiamata, dell'uomo, homini lupus, che l'uomo è lupo per l'uomo, se tu hai notevoli possibilità di essere ucciso e derubato di notte, difficilmente lavori e accumuli ricchezze di giorno, non ne vale la pena. E quindi non solo diciamo, la mancanza di quel bene pubblico che è la sicurezza di dormire tranquilli, fa sì che anche i beni privati, i beni prodotti da ciascuno per sé, non possono venire prodotti. Perché mancano quei beni hobbesiani con cui termine con cui si definisce la sicurezza interna, la pace e anche la sicurezza internazionale. Cioè la vita tranquilla garantita, che può essere garantita solo, secondo Hobbes, solo dallo Stato. Ora, la discussione sui beni pubblici si lega a quella sui cosiddetti dilemmi sociali di cui ci siamo occupati nelle prime lezioni, perché la mancata produzione di beni pubblici può essere vista come un dilemma sociale. A pagina 53 vedete che si parla di dilemmi sociali per indicare una forma di interazione in cui la razionalità individuale, cioè la combinazione delle scelte razionali effettuate dai singoli partecipanti, conduce a un disastro collettivo. E la scelta razionale che porta a un disastro collettivo nel caso della produzione di beni pubblici, va identificata con la defezione, cioè con la decisione di non contribuire alla produzione del bene pubblico, ma di usarlo una volta che esso è a disposizione. Ora, questo problema, questo problema, diciamo, diciamo, di produzione di beni pubblici in generale, secondo, può essere visto come un caso particolare di quelli che Taylor, un altro grande studioso del problema dei beni pubblici, chiama problema di azione collettiva. Perché a volte la costruzione di un bene pubblico in realtà può essere semplicemente l'azione collettiva per ottenere un certo risultato. Per esempio, l'acqua del fiume, nel mio caso è il Mincio, sale e allora i mantovani si lanciano sulle rive, sugli argini e cominciano ad accumulare sacchetti di sabbia e metterli uno sopra l'altro, uno sforzo terribile per, semplicemente per diminuire la probabilità che l'acqua del Mincio sommerga la città. Queste cose, peraltro, sono davvero accadute all'inizio degli anni 50, perfino i carcerati del carcere di Mantova uscirono, chiesero di uscire per contribuire a questa azione collettiva e poi se ne tornarono ordinatamente in prigione. E lo fecero tutti i mantovani, o quasi tutti, spontaneamente, non c'era un ordine militare di partecipare e in quel caso va detto l'azione collettiva che produsse un bene pubblico di, diciamo, di scarsa durata, vale a dire la salvezza della città di Mantova dall'alluvione, riuscì e la piena poi, come sapete, andò a finire nel Polesine, Mantova non fu allagata. Dunque, ecco un problema drammatico per lo scienziato sociale. Se si applica la teoria dei giochi in maniera immediata, utilizzando i concetti che già sappiamo, sembrerebbe che non c'è modo di produrre i beni pubblici, che nessun bene pubblico venga prodotto. Invece, se noi guardiamo la realtà sociale, vediamo che molti beni pubblici vengono prodotti, che molti problemi di azione collettiva vengono risolti e ci chiediamo perché in sede di descrizione e in sede di prescrizione ci chiediamo se anche molti dei beni pubblici che vengono costruiti, fabbricati, forniti con l'azione coercitiva dello Stato, vale a dire tasse, carabinieri e queste cose, non potrebbero forse venire prodotti o dal mercato, che è un'altra cosa ancora, oppure dalla cooperazione volontaria. Ma di questo la prossima puntata.